la penultima puntata prima della tanto desiderata pausa estiva del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane sono Luca in compagnia di Alessandro.
Qua qualcuno non ha voglia di lavorare. Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Sì, assolutamente, ragazzi, sono io, mi paleso, in questo senso sono io che sto spingendo per cercare di andare in pausa estiva perché fa veramente troppo caldo anche solo per registrare, quindi figuratevi tutto l'impegno del preparare i giochi, i contenuti, giocare, registrare, editare, pubblicare, insomma, è lunga, dai, ci va la pausa estiva.
Non ti piace dopo 2 ore di registrazione avere tutte le orecchie sudate dal caldo?
No, ma io direttamente l'altra volta che stavo montando mi sono fuso col computer, sono diventato un cyborg direttamente col calore, cioè veramente qualcosa di incredibile, l'ho tipo montata Lucy. Col pensiero, sì esatto, tipo Lucy.
Sei diventato una chiavetta USB.
Sì, USB-C.
Questo è tutto training autogeno, no? Nel senso che noi stiamo puntando a cercare di punirci in questo senso, in maniera che cercheremo di fare sempre meno errori che richiedano il montaggio, proprio per andare a ridurre il tempo di montaggio e diventare sempre più bravi, obbligandoci, altrimenti il caldo verrà a punirci in maniera pesante. Ma. Per la puntata odierna vi portiamo un trittico di giochi che stiamo giocando o che, come nel caso di Ale, abbiamo già giocato e finito un paio di volte, ma che sono giochi che ci stanno convincendo e ci stanno intrattenendo in questo periodo. Non sono titoli all'ultimo grido, come probabilmente avete visto dal titolo della puntata, ma vi parliamo di Road 96, Lego Star Wars The Skywalker Saga e Returnal, quindi l'esclusiva PS5 che ha fatto tanto parlare di sé. Io direi, se siamo pronti, possiamo pure cominciare.
Allora, parto io con un titolo che sicuramente farà stupire molti se avete capito, diciamo, il tipo di videogiocatore che sono. E ho comprato su Nintendo Switch Lego The Skywalker Saga. Allora, perché l'ho comprato? L'ho comprato perché volevo un prodotto estremamente di intrattenimento che mi offrisse un po' tutto e quindi che fosse abbastanza variegato e che mi offrisse anche un ammontare di ore notevole, perché mi toccherà farmi una bella tratta in treno quest'estate. Quindi ho detto, prendo quello, sono tutti e 9 i film, cioè allucinante ragazzi, tutti e 9 i film, dentro il gioco ci sarà contenuto da, come dire, da goderne. Ed effettivamente così è. Il gioco è enorme, è una commistione, un insieme di tutto quello che potevano metterci nel gioco. Io mi immagino veramente questi davanti al tavolo di sviluppo, cosa ci mettiamo nel gioco? Tutto! Tutti i generi che ci sono, qualsiasi cosa lo mettiamo dentro. E quello che esce fuori è un gioco veramente divertente, profondissimo, talmente tanto profondo che penso che nessuno lo finirà effettivamente mai, però davvero divertente, che vi offre dalla guida spaziale allo sparatutto, alla spada laser, a qualsiasi cosa veramente vi venga in mente nel mondo di Star Wars. Vi sconsiglio di prenderlo su Nintendo Switch, perché questo gioco ha nella grafica il suo punto forte.
Ah, addirittura, non sapevo questa cosa. Comunque è curioso vedere come la TT Games sia tornata alle origini, visto che ha riprodotto di nuovo un gioco di Star Wars dopo aver iniziato con un gioco di Star Wars. Infatti nel 2005 era uscito col primo titolo del brand, usando proprio i Lego. A me, guarda, sono veramente felice che hai portato un gioco Lego sul podcast, perché sono giochi, secondo me, sottovalutati. Infatti sono quasi tutti molto divertenti. Io, per esempio, mi ero veramente infognato a Lego Dimension, di cui abbiamo già parlato in passato, e devo dire che ho visto qualcosa di questo Skywalker. È una cosa che mi è subito piaciuta, è la modalità aperta, usando qualsiasi appunto Lego, quindi minifigure che interpreta uno dei personaggi della saga, dove appunto tu devi usarli per sbloccare cose in game.
Sì, esatto, più che altro ti offrono una mole, come dicevo prima, una mole di contenuti talmente grande, perché hai da sbloccare tutti i personaggi, tutti quei personaggi sbloccati effettivamente poi sono giocabili, quindi puoi affrontare tutti e 9 i film con quei personaggi. Molti dei personaggi, anzi, hanno abilità uniche che tu puoi utilizzare per risolvere gli enigmi che sono all'interno dei mondi. Questo implica ovviamente molto backtracking, nel senso che tu devi rifarti più volte la stessa zona con diversi personaggi, perché quei personaggi ti permetteranno di accedere a premi che prima non potevi riscattare. Non è invadente questa cosa, perché nella montagna di roba che ti offrono, tu sai già, come ai giochi Ubisoft, sai già a priori che non farai tutto quello che c'è sulla mappa. Cioè, perché altrimenti ci devi investire 400 ore, non so come dire. Però bello, bello, perché chi ci vuole impazzire dietro ci impazzirà. E per uno che non amava i Lego, impazzirci così effettivamente è una figata. Cioè.
Ma domanda... allora, partiamo dal presupposto che a me di solito i giochi Lego piacciono, sebbene nel tempo li abbia un po' abbandonati. Questa Skywalker saga si presenta come, ad esempio, proprio perché non lo so, non l'ho ancora visto, si presenta come la collection di Harry Potter, Lego Harry Potter, che ci sono praticamente gli anni 1-4 e poi dal 5 al 7, quindi è come se fosse una raccolta di due giochi che poi tu entri e decidi a quale giocare, o è un'operazione diversa?
No, è così. È come se fossero dei portali, fondamentalmente. Cioè, all'inizio hai una sorta di ruota che ti mostra tutti i vari capitoli, scegli quale giocare e poi scegli i singoli livelli piuttosto che i singoli mondi. Puoi decidere addirittura in alcune situazioni di partire dallo spazio, quindi tipo fare lo spostamento dallo spazio verso il pianeta con tutte le battaglie dello spazio che possono esserci di mezzo. Quindi
è una sorta di raccolta, comunque con una sorta di hub interattivo, mi viene da dire, ecco, in questo senso.
Sì, molteplici hub interattivi alla fine, all'interno dei vari mondi. E poi ovviamente all'interno dei capitoli, il capitolo lo scegli all'inizio. Cioè la prima cosa che fai è: voglio giocare questo capitolo. Poi puoi scegliere tu, eh.
Ma sai cosa? È che devo dire in tutta onestà che... secondo me i giochi Lego sono belli se riesci a giocarli, come dire, con il contagocce. Perché... giocati tutti insieme, secondo me sa di veramente troppo, proprio perché hanno delle meccaniche che sono molto legate uno all'altro. E almeno personalmente la sensazione è questa. Io quando ho comprato la collection di Harry Potter su Switch, la sensazione è stata questa. È stato bello all'inizio, però poi sapere che mi aspettavano ancora magari diverse ore di gioco, tante ore di gioco, e diciamo che il gameplay che mi aspettava era quello, mi ha fatto un po' passare la voglia in questo senso.
Guarda, è proprio su questa tua affermazione che vorrei leggere una domanda che ci è arrivata dal gruppo Telegram, da Giuseppe, che appunto ci chiede se di fronte a un brand che ha come l'emblema la creatività nel fare e disfare, non è paradossale che i giochi Lego siano i più guidati e meno creativi della storia.
Ma meno creativi non capisco perché, nel senso non credo che ispirarsi a un brand riduca la creatività. Assolutamente, infatti in questo gioco c'è una grandissima dose di creatività e può essere espressa in diversi modi, magari non per forza in gameplay innovativi, magari, ecco, in una raccolta ben fatta, per esempio. Può essere anche solo un ottimo lavoro, voglio dire, non qualcosa di innovativo ed eccellente, sempre.
Ma io credo di aver capito che cosa intendesse dire Giuseppe, nel senso... prendo ad esempio un gioco che uscì diversi anni fa, e non so in quanti se lo ricordano, che era Lego Racers. Lego Racers era un gioco di corse fatte con le automobiline Lego, dove però di fatto tu avevi la possibilità di personalizzare la tua macchinina Lego, cioè potevi crearla tu sbloccando i pezzi, andando avanti, e tu disegnavi la tua macchina. Poi magari a livello di performance non cambiava niente, ma quantomeno davi sfogo un po' alla tua creatività. Credo che la risposta sia da ricercare nel fatto che loro... inteso come appunto coloro che hanno impacchettato il gioco Lego, che sia Star Wars, che sia Harry Potter, che sia qualsiasi brand che hanno insomma trasformato in un videogame, un qualcosa che ha voluto concentrarsi più sul regalare un'esperienza quasi da videogame con la V maiuscola. Perché poi recentemente, nella storia recente, hanno provato un po' a strizzare l'occhio a Minecraft con Lego Worlds, non so effettivamente Lego Wars quanta fortuna abbia avuto. Ecco, lì abbiamo proprio fatto il salto secondo me dall'altra parte, dove si dava libero sfogo alla creatività con, diciamo, i mattoncini Lego. Effettivamente è un contrasto questa cosa, nel senso, è giusta l'osservazione secondo me di Giuseppe, dove ci dice: guarda, da una parte io ho un gioco che nella realtà è sinonimo di creatività e libertà soprattutto, e dall'altra invece ho quasi un gioco su binari. Effettivamente è un bel contrasto.
Sì, ma effettivamente è così, cioè, nel senso, tutti i giochi seguono quella storia lì, non puoi fare chissà che cosa durante la storia, è quella roba lì però fatta nel mondo Lego, con la loro ironia e tutto quanto, però probabilmente sì, è come dici te, intende quello Giuseppe, quindi sulla creatività. Io per esempio continuo a ribadirlo, secondo me una buona via di mezzo era Lego Dimension, dove effettivamente il gioco tu ce l'avevi fuori dal videogioco stesso e potevi montare e portare quello che avevi montato all'interno del gioco. Peccato che l'hanno cancellato, quindi amen.
Ma è un destino che condividono molti di questi titoli ibridi, perché anche Starlink recentemente, insomma, nella storia più recente, abbia avuto tutta questa fortuna. Purtroppo.
Beh, abbiamo fatto una puntata apposta su questo, cioè, andatevela a recuperare, perché abbiamo parlato proprio di tutti questi giochi che sono un po' anche nella vita reale, ecco, tra collezionabili e roba varia. Però allora io voglio farti l'ultima domanda. Ma dallo spazio con la navicella sul pianeta c'è la cutscene o puoi attraversare l'atmosfera? No, perché è importante per Starfield.
Ecco, guarda, hai tirato fuori un punto importantissimo, a parte che non mi ricordo sinceramente questa cosa, ma hai tirato fuori un punto importantissimo che mi stavo dimenticando, che sono i caricamenti. Raga, i caricamenti sono veramente lunghi. Io ce l'ho su Switch, non so se su Xbox saranno decisamente più corti, ecco, o Play 5, però al di là di questo, uno, i caricamenti, due, ragazzi, la grafica è veramente splendida. Prima di passare al prossimo argomento, fatemi 30 secondi su sta roba qua, sembra di avere davanti un modellino con dentro i Lego, bellissimo, cioè, perché non è tutto fatto di Lego. Il resto del mondo è realistico, quindi è veramente splendido, sembra di essere all'interno dei film, però ovviamente tutti i personaggini e poi gli oggetti sono fatti di Lego. Ed è questa commissione, sembra una roba fighissima, sembra che l'abbiano fatto a mano, cioè sembra un modello reale. E compratelo su Xbox, compratelo su Play 5, su PC non mi ricordo se c'è, ma compratelo anche lì e giocatelo veramente con la grafica pompata, perché è il punto forte.
Ma guarda, intanto grazie per aver condiviso questo titolo, nel senso che, ripeto, io è un momento in cui non ho molta pazienza per stare dietro ai giochi Lego, ma ammetto che se tornassi indietro probabilmente in un altro momento ci giocherei. Però vorrei...
E l'open world no, e il Lego no...
Però ecco, però guarda, è proprio il gioco che appunto io vi porto questa sera, che come avete letto nel titolo è Returnal, e direi che l'aggancio si sposa bene proprio perché parlavamo di viaggi spaziali eccetera. Allora, Returnal arriva sul podcast fortemente in ritardo rispetto a tante altre produzioni che vi abbiamo portato, perché faceva parte di quel gioco che insomma era sempre lì nel catalogo PlayStation, è arrivato tra i primi, perché parliamo di una produzione che era già stata pubblicata più di un anno fa, perché era aprile dell'anno scorso, e diciamo che tra le altre proposte, tra le altre offerte che offriva PlayStation, diciamo che è quello che poi lo prendo, ed è passato in secondo piano, fino a che quando poi avevo deciso di prenderlo non avevo possibilità e intenzione di spendere in quel momento 80 euro per comprare Returnal. Quindi nel momento in cui poi Sony ha annunciato il servizio Plus e ha annunciato che Returnal ne avrebbe fatto parte già dall'inizio, allora questa cosa mi ha, diciamo, ovviamente incuriosito tantissimo. Ed è stato, come vi dicevo nella puntata precedente, il primo titolo che di fatto ho scaricato. Poi ho messo in pausa per giocare ad altro, ma comunque Returnal è un gioco appunto ambientato in un setting spaziale che con la formula dello sparatutto in terza persona ci vede nei panni ci vede nei panni dell'astronauta Céline, che atterra in maniera, diciamo, conseguente a un incidente sul pianeta Atopo. Si stava recando su questo pianeta, vista la presenza di un segnale, e a causa di un incidente atterra su questo pianeta, diciamo, che si rivelerà poi un pianeta ostile. Diciamo che riassumerei questo gioco principalmente con... Vi ricordate il film con Tom Cruise che prendeva dal fumetto gli Unity Skill, che era Edge of Tomorrow, no? Dove appunto diceva, nel sottotitolo c'era combatti, muori e ripeti. E qua è la stessa identica cosa. Perché? Perché effettivamente di fatto si tratta di un roguelike procedurale nel quale noi saremo intrappolati all'interno di questo loop infinito su questo pianeta ovviamente ostile. Il tutto si svolge dall'area di schianto dell'astronave, in cui Céline inizierà a esplorare questo pianeta, dove abbiamo la percezione effettivamente che ci sia qualche cosa, che sia esistita una forma di vita senziente su questo pianeta, perché troveremo comunque delle reliquie, dei relitti, delle statue in onore di queste forme di vita senzienti, ma troveremo anche ovviamente una fauna fortemente ostile. E di nuovo a me hanno ricordato tantissimo, diciamo, i nemici che andiamo a incontrare, gli stessi tipi di avversari che incontrava Tom Cruise nel film. Quindi questi mostri con questi mille tentacoli super agili e super aggressivi che ti obbligano a uno stile di gioco esageratamente frenetico, proprio perché l'idea è che se ti fermi sei carne morta e ricominci il loop da capo. Ovviamente il gioco si porta dietro che cosa? Delle meccaniche di progresso che comunque rimangono permanenti, cioè man mano che andiamo a sbloccare degli accessori fondamentali per l'esplorazione, quindi per esempio magari una lama piuttosto che altre cose, quelle faranno parte dei nostri cicli successivi, ma tutto il resto viene resettato, quindi perderemo armi, perderemo potenziamenti, perderemo tutto quello che possiamo aver raccolto. Ovviamente una volta raccolto qualcosa poi sarà disponibile in maniera più frequente, più trovabile, perdonate il termine, non so se è italianissimo, nelle run successive. Ci va un po' di fortuna, perché effettivamente ci sono delle run veramente veramente toste, però se, diciamo, abbiamo la fortuna di avere delle stanze create proceduralmente che sono favorevoli, sicuramente avremo la possibilità di arrivare al fondo di questa prima area di gioco. Io il gioco ancora non l'ho finito, sono riuscito ad affrontare il primo boss che droppa la chiave per poter aprire un portale in stile Stargate, diciamo, che ci porta all'area successiva, al mondo successivo. La cosa carina è che il gioco comunque perdona qualora uno dovesse fallire dopo aver sconfitto il boss finale, insomma, il primo boss che incontriamo, non dovremo riaffrontarlo da capo, ma la proceduralità della mappa sarà un pochino più clemente, quindi già nelle prime due stanze incontreremo questo, diciamo, Stargate già sbloccato, che ci porterà nel posto successivo. A me sta piacendo molto, perché poi ovviamente si basa molto sul, ti spinge molto a esplorare, l'ambientazione è qualcosa di fenomenale. Ci sono delle currency in gioco che vengono droppate dai nemici, che sono quelli che vengono chiamati oboliti, e anche dell'etere. E l'etere, ecco qui una vera chicca, ragazzi, che a me è piaciuta tantissimo. L'etere ha una funzione anche di purificare ciò che noi andiamo a trovare, perché noi potremmo droppare in delle chest, magari, o dove capita, dei power-up che sono corrotti. E noi sappiamo che raccogliendo questi power-up potremmo, perché non è detto, incappare in dei malfunzionamenti, in delle avarie per la nostra tuta. Usando l'etere noi possiamo purificare questi power-up prima di raccoglierli. Una volta che il power-up viene raccolto, farà parte della nostra tuta per la run corrente. La cosa figa è che appunto a me è piaciuta tanto questa meccanica di purificazione, oppure quando noi raccogliamo un qualcosa che va a corrompere, va ad applicare un'avaria alla nostra tuta, noi dobbiamo fare compiere degli obiettivi per togliere questa avaria. Banalmente può essere uccidi un tot di nemici, oppure cerca tot componenti, oppure qualsiasi cosa insomma il gioco avrà da offrirci, ma questa meccanica a me è piaciuta veramente veramente tanto. Le ultime due cose poi mi taccio. Devo dire che il DualSense ovviamente è implementato in maniera spettacolare, quindi qui il DualSense si sente. E in ultima istanza è stato aggiunto recentemente, a quanto pare, anche la funzionalità multiplayer, che io ho avuto modo di provare con un amico, sebbene però devo dire che alla fine ve lo sconsiglio, perché secondo me è un gioco talmente creepy, talmente, come dire, con un'ambientazione così densa, che va vissuta un po' da sola, anche perché non vi voglio spoilerare niente, ma succedono cose, incontrate delle cose durante le vostre run che veramente vi fanno, diciamo, esplodere la testa, e secondo me merita di essere vissuta da sola proprio per essere assaporata fino in fondo. Quindi ragazzi, questo è Returnal, assolutamente promosso.
Anche perché quando metti in un horror o in un semi-horror il multiplayer perdi qualsiasi tipo di ambientazione, come dire, atmosfera, tutto perdi, qualsiasi cosa, quindi assolutamente concordo in pieno. Ma cosa mi colpì personalmente di Returnal quando vidi i primi video, poi ebbi modo anche di provarlo velocemente a casa tua, fu proprio la grafica, cioè l'ambientazione, o meglio, la resa artistica, ecco. Era veramente molto tetro, nel vero senso della parola, però con questa ovviamente, come dire, natura sci-fi che usciva fuori di brutto. Poi il DualSense è qualcosa che ti avrei chiesto io se non lo avessi detto tu, fighissimo, cioè la sensazione anche solo di sentire la pioggia è qualcosa di incredibile, cioè veramente, ecco, una tecnologia che finalmente, come si dice sempre, se implementata bene ha senso. In realtà non è mai colpa della tecnologia, è colpa dell'implementazione, spesso e volentieri, no? Comunque è un gioco che assolutamente voglio recuperare appena riuscirò a recuperare una PS5. È un po' sempre quello il tema, però lo recupererò.
Quindi mi stai dicendo che finalmente il DualSense ha un senso?
Guarda, però devo dire, voglio spezzare una lancia in favore del DualSense, perché anche in Uncharted 4, la versione per PS5, quella di cui abbiamo discusso la settimana scorsa, il DualSense è implementato ed è implementato molto bene, quindi si sente la pesantezza dei colpi. Effettivamente, devo dire, purtroppo non ho ancora avuto modo di provarlo in un FPS, per dire alla COD, ma secondo me lì, una volta fatto bene, cambia proprio tanto l'esperienza di gioco. E lo so, sembra banale, sembra la scoperta dell'acqua calda, però è veramente, secondo me, quel qualcosa in più che potrebbe dare a un titolo e differenziarlo magari da un'eventuale concorrenza. Però appunto, ripeto, assolutamente, per chiudere il pensiero, rispondo a Lorenzo, sì, cioè è proprio un incubo ad occhi aperti, no? Nel momento in cui ti inizi a giocare, a capire come funziona, diventi ha una curva di apprendimento molto rapida, anche perché il gioco di per sé è abbastanza semplice, nel senso che tu devi imparare i pattern dei nemici che ti si pongono davanti e non fermarti mai. Sparare, 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 gestire i colpi critici, hai la ricarica attiva, tra virgolette, quindi un qualcosa molto in stile Gears of War che ti aiuta a recuperare tempo prezioso tra una sessione di shooting e l'altra. E devo dire che è un gioco che mi sta veramente convincendo tanto, 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 perché è molto immediato ed è super appagante, quindi anche andare in cerca dei passaggi segreti, delle botole che ti portano in delle aree che non sono accessibili perché non risultano sulla mappa, dove all'interno potresti trovare dei drop più o meno importanti. Bello, 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 assolutamente promosso dal mio punto di vista.
A me cos'è che ha impressionato guardando alcuni video, visto che avevo una PlayStation 5 e non ce l'ho, e vedere proprio il sistema alla bullet hell che hanno i nemici per attaccarti. Quindi queste miriadi di palline che ti arrivano addosso, un po' come erano i vecchi giochi in 2D arcade, no? Quindi a vederli graficamente pompati e tanti così a schermo è una cosa che mi ha veramente stupito.
Però a questo punto, visto che il mio sproloquio è durato veramente in eterno e vi chiedo scusa di questo, Ale, parlaci di questo ROD 96.
Allora, intanto io lo chiamerò ROD 96 per essere più pratico. È nato tutto quanto dalla mia voglia sfrenata di giocare a un gioco narrativo. E proprio recentemente è uscito The Quarry. Però sono andato a cercarlo sullo store e mi costava 70 euro. Quindi ho guardato il mio conto in banca, ho guardato le spese di questo mese e ho detto non posso permettermelo. Ma andiamo a vedere su Game Pass se è uscito qualcosa. Tac, mi hanno messo ROD 96. Perfetto. A fronte di un livello tecnico del gioco ovviamente non stratosferico a livello visivo, è un indie, ci hanno lavorato 15 persone ed è sviluppato dalla DigixArt. Però non bisogna veramente fermarsi al primo impatto, perché è un gioco veramente veramente profondo. L'ambientazione è quella di uno stato di nome Petria, il cui presidente, usando il suo pugno duro, ha creato quasi uno stato di dittatura. Quindi al suo interno ci sono sommosse, la popolazione si è spaccata a metà, perché tutto quanto si svolge nell'estate degli anni 90, poco prima delle elezioni. Infatti il 9 settembre di quell'anno lì avverranno le elezioni per riconfermare il presidente attuale o un nuovo presidente. E tutto quanto si svolge attraverso sette storie diverse, sette storie di sette ragazzini che vogliono provare a cambiare le sorti di questo paese, ma che hanno perso tutte le loro speranze e quindi si incamminano scappando di casa, cercando di raggiungere il confine, quindi di scappare da questo stato per cercare un futuro migliore. Quindi tutti questi viaggi, che saranno comunque unici perché sono generati semi-randomicamente, starà a te decidere durante il tuo viaggio quali strade e percorsi scegliere, perché fondamentalmente il gioco è strutturato sulla storia di sei personaggi. Sei personaggi che tu incontrerai ciclicamente durante queste sette viaggi che affronterai. E proprio in base alle tue scelte e ai discorsi che andrai ad affrontare con loro, loro potranno letteralmente cambiare idea sulla nazione, sul modus operandi che hanno, perché incontrerai un poliziotto, una giornalista, quindi con le loro magari idee radicate. E in base appunto all'incontro che puoi avere durante il tuo viaggio, le loro idee potrebbero cambiare. Tutto si svolge appunto in questi mesi di estate fino al raggiungimento del 9 settembre, in cui ci saranno le elezioni. E in base alle tue scelte che tu avrai intrapreso durante i tuoi sette viaggi, ci saranno appunto questi finali aperti in base a quello che tu hai deciso di fare. È un messaggio molto profondo, perché le tematiche toccate sono molto attuali, nonostante sia ambientato comunque negli anni 90, ma la questione del voto, la questione della rivolta, la questione del voler cambiare, no? Un po' quello che è lo stato in cui tutti noi ci troviamo, tocca veramente temi non banali e sono veramente molto interessanti. Poi succederà veramente di tutto, ci saranno momenti di panico, momenti divertenti, momenti in cui non succederà proprio nulla anche, e quindi posso dire che è veramente un gioco da vivere con calma. Io l'ho finito tre volte per scoprire il più possibile su questi sei personaggi che incontrerai durante i tuoi viaggi e sui vari finali che le elezioni potrebbero avere. Questi ragazzi sono i miei giochi, io questo genere mi appassiona veramente tantissimo e li giocherei di continuo.
Meno male che ci sei tu a giocarli, perché no, vabbè, sono sempre belli. Io apprezzo moltissimo poi gli indie, perché appunto c'è sempre l'idea prima di tutto e poi c'è lo sviluppo del gioco. Quindi sono sempre gioielli preziosi e non mi sorprende che anche questo sia stato a suo modo sorprendente. Lo giocherò ora, spero che ci sia una versione per iPad, perché vorrei portarmelo in vacanza, o per Switch, magari per Switch.
Credo ci sia per Switch.
Ah, ok, perfetto, allora me lo prendo su Switch, perché i giochi si possono anche pagare, ragazzi, vi ricordo questa cosa, cioè, non so come dire,
non è l'unica. Io sto pagando l'abbonamento, quindi...
No, vabbè, però, sai, sembra sempre strano ribadirlo, ma i giochi si possono ancora comprare. Cioè.
Ma quando le bollette sono da pagare, i giochi non si possono comprare.
No, vabbè, certo.
Beh, stavo guardando quando Ale ha detto che l'ha finito 3 volte, volevo capire un attimino effettivamente di che entità di gioco si stava parlando, e sono andato a rifugiarmi come sempre al fedelissimo How Long to Beat, dove dice che per finire la trama principale si tratta di 7 ore e mezzo, quindi il fatto che Ale l'abbia finito un paio di volte comunque lo rende un gioco quasi normale. Avevo paura che fossero 40 ore a run e ho detto minchia.
No, anche perché veramente la cosa bella di questo gioco è che allora, nel momento in cui tu parti, arriverai in un luogo, no? Che può essere ad esempio un qualsiasi roguelite, un dungeon, no? All'interno di questo luogo tu incontrerai persone, quasi sicuramente magari incontrerai una di questi 6 personaggi di cui parlavo prima, finisci di fare le tue cose lì e poi vai avanti. La cosa bella è che per andare avanti alla tua prossima tappa, praticamente tu hai più scelte. Puoi prendere un taxi, puoi prendere il pullman, puoi fartela a piedi, puoi chiedere l'autostop. In base a queste tue scelte puoi incontrare diversi personaggi. Quindi è proprio questa scoperta continua, no? Nel voler, ma se magari prima al posto di chiedere autostop prendevo il pullman, chi potevo incontrare? Cioè, tutte queste cose qua mi mandano veramente fuori di testa, è una cosa che apprezzo tantissimo in questo tipo di giochi.
Guarda, voglio dare ancora più rotondità a questo prodotto. Allora, prima di tutto do un'informazione a Lorenzo, perché mentre Ale ci stava raccontando sono andato a vedere su Amazon e il gioco viene venduto comunque a un prezzo assolutamente accessibile di poco più di 30 euro. Ovviamente su Switch costa di più, ma questo ormai lo sappiamo. Ma la chicca è, se avete voglia di scirupparvelo in inglese, c'è il libro game per Kindle.
Ma scusami, però ti correggo, adesso sto guardando lo Switch di Nintendo, lo vendono a 19,90.
Ah, vabbè, allora io parlavo della retail.
Oh, bravi. Quello e Portal e siamo a posto, visto che è uscito anche Portal 1 e 2. Oh, raga, a me ste riedizioni dopo 20 anni mi fa sempre piacere, non
vabbè.
So come dire.
Comunque, no, mi fa piacere che vi ho dato una notizia bomba col fatto che c'è il libro game e avete fatto il punto sul fatto che il prezzo non fosse esattamente corretto.
Ma è in inglese, è faticoso lui, in vacanza non ho voglia di faticare.
Cioè in francese eventualmente, vabbè.
Comunque questo vabbè, è veramente un gioco da sotto l'ombrellone,
raga.
Quindi una Switch, allora, secondo me ci sta tutta.
Ve lo dico, qualora non fosse arrivato, c'è anche il libro game per il formato Kindle.
Comunque è bello il videogioco, devo dire che
vabbè, in ogni caso sì, perché diciamo che sicuramente nella prossima puntata ne parleremo dei titoli che magari abbiamo deciso di portare l'estate, che porteremo con noi in vacanza, ma effettivamente questo è un titolo che secondo me merita di essere giocato. Io credo che questi titoli, appunto, come diceva Lorenzo, l'indie è sempre qualcosa che, soprattutto poi in portatilità, nel senso più ampio del termine, trovi proprio il suo spazio, meritatissimo spazio di attenzione, perché diciamo che in un certo senso hai quello con te, no? E quindi o giochi a quello o giochi a quello, ed è un po' giusto così, perché secondo me poi se sei a casa dici ah no vabbè, ma sì, mi collego perché gioco all'altro, poi faccio due spari con l'amico, invece così in realtà quello è... E poi se qualora uno volesse c'è anche il libro game.
No, ma poi oltretutto, oltre a quello che hai detto che è giustissimo, sono comunque generalmente anche titoli graficamente poco impegnativi, quindi vanno benissimo per una portatile, nel senso per una Nintendo Switch in particolare, perché poi quando si parla di portatile
sono fatti con è fatto con Unity, quindi puoi capire a livello grafico, comunque tecnico, quanto porta, ecco, diciamo che Unity fanno il 90% dei giochi per cellulari, lo fanno con quel motore grafico, quindi.
Bene, 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 ragazzi, io direi che se non abbiamo altro da aggiungere possiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima settimana, che come abbiamo accennato all'inizio puntata sarà l'ultima prima della pausa estiva, dove come di consueto ci confronteremo su quelle che sono le diciamo intenzioni ludiche e videoludiche abbiamo nei confronti dei giorni di pausa che ci attendono, quindi ci metteremo sotto con videogame e perché no anche qualche gioco da tavolo, poi da
libro game
perché no da poter condividere con voi una volta che riprenderemo poi a settembre, in maniera da insomma scaldare i motori prima di una stagione autunnale che almeno da un punto di vista videoludico si preannuncia sicuramente frizzante e croccante. Poi quello che succederà sarà tutta storia.
Mi viene male a pensare ai mesi di ottobre, quanta roba c'è da giocare.
E lì le bollette non le paghi. Meno
male,
lì le bollette non si pagano.
Quello che abbiamo vissuto nel deserto videoludico fin per 3 mesi, 4 mesi, quindi direi che male non fa, sinceramente. Giusto, il periodo poi è il mio compleanno, quindi perfetto. Insomma, tutte le cose vanno al posto giusto.
Benone, benone. Ok, ragazzi, quindi ancora una volta, buona continuazione di settimana, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzuoli, fate i bravi.
Comprate il libro game.